credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Punto e a capo. Rubrica settimanale di libri, arte e cultura di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del lunedì con il mondo dei libri, dell'arte e della cultura. E oggi cominciamo il nostro programma presentando il volume Le radici cristiane dell'Occidente, cronologia commentata delle religioni dalla civiltà greco-romana all'anno 1000. Il volume è a cura di Cristina Gennaccari, che è nostra ospite qui in studio, benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
E che è docente di storia della Chiesa di Roma presso l'Istituto Ecclesia Mater della Pontificia Università Lateranense. E questo volume è nato proprio in qualche modo legato al suo lavoro, proprio al suo lavoro di docente, un po' come un sussidio fondamentalmente all'inizio.
Sì, in effetti è questo, da alcune domande, da alcune richieste che sono emerse dalle persone che frequentavano i corsi, è nata l'idea di creare questa piccola cronologia per dare in mano uno strumento di facile consultazione anche per chi non è dentro nella mia materia.
E doveva essere un sussidio molto, anche relativamente
sì, semplice
sia nel,
sì,
per il modo di usufruirne.
Inizia per l'esigenza del spiegare un pochino le persecuzioni religioni del cristianesimo. Poi piano piano si è allargato per le varie esigenze, e dalle origini del cristianesimo si è passati appunto a una cronologia, alcune informazioni anche sull'Islam, alcune informazioni sull'ebraismo, alcuni approfondimenti anche su alcune vite dei pontefici, e quindi è venuto fuori un discorso molto più articolato di quella che dovevano essere iniziali 20 pagine, ne sono venute fuori molte di più.
Siamo a 288.
88, sì.
Insomma, questo vi fa capire un po' quanto è aumentato. C'è una caratteristica particolare però nel suo volume. Intanto il fatto che lei non faccia partire appunto il volume dall'avvento del cristianesimo, ma che lo inserisca invece all'interno della civiltà greco-romana.
Certo, ho optato per questa scelta perché era importante secondo me far capire un po' a tutti quanti o a chi volesse avvicinarsi alle origini del cristianesimo dove e come si inserisce il cristianesimo in un mondo che è già abbastanza sviluppato per l'epoca in cui siamo. Pensiamo al mondo greco, pensiamo al mondo romano appunto, e quindi ho cercato di far capire come, in quale contesto si viene ad inserire, e soprattutto perché poi sarà a Roma il luogo dove si svilupperà maggiormente e non Gerusalemme, come normalmente ci si aspetterebbe da una religione che nasce in quel contesto lì.
E perché? Si sviluppa a Roma.
Si sviluppa a Roma perché Roma come capitale dell'impero, Roma ha conquistato il mondo, e dal mondo forse uno dei pochi pregi che hanno avuto i romani è quello di aver assimilato da tutte le terre che conquistavano le culture, le religioni, le tradizioni, averle poi modificate e ampliate. Per dirla con Tacito, tutto ciò che c'è di bene e di male arriva a Roma e qui alla sua consacrazione si trasforma. Uh-huh. Questo un po' parafrasando questo scrittore antico. E allora ecco perché Roma domina il mondo, e Roma diventa il centro di propagazione anche per la fede, perché è un centro dove tutto arriva e da Roma tutto riparte. Mm-hmm. Vuoi per l'esercito, vuoi per i commerci, vuoi per tutti i traffici, tutta la vita imperiale, la vita amministrativa, politica, ok. Quindi ecco perché poi sarà Roma il centro più importante per il cristianesimo.
Sì, il cristianesimo arriva appunto in questa civiltà, dicevamo, greco-romana, di cui condivide alcuni valori e che per altre cose invece si ritrova ad essere completamente rivoluzionaria.
Esattamente, arriva in un momento di crisi. Noi abbiamo un momento di grande crescita, partiamo dal mondo greco, ma di grande crescita della cultura greca con i filosofi per il V secolo, poi la Grecia piano piano scompare. Roma conquista la Grecia e, come dice Cicerone, Grecia capta cepit Romam, la Grecia conquistata conquista Roma. Roma apprende la cultura, Roma ha una mentalità più razionale, più pragmatica, acquista il pathos, acquista l'amore, la passione, la cultura, e quindi cambia un momentino, aumenta la propria conoscenza, la propria cultura. E questo la porta a approfondire, però approfondisce talmente queste culture, queste conoscenze, questo, pensiamo agli architetti, pensiamo agli scultori, pensiamo agli artisti, ai geografi, ai medici, chi più ne ha più ne metta, proviamo un punto di decadenza, come tutte quante le realtà iniziano, si espandono e poi hanno un loro declino. E in questa fase di declino, soprattutto di moralità, di sentimento religioso, perché io parto proprio dagli dèi, do qualche indicazione sulle divinità pagane per capire come queste sono manifestazioni umane che vengono proiettate, proiezioni delle manifestazioni umane. Il cristianesimo invece è rivoluzionario, è un messaggio d'amore, quindi non c'è il Dio che scende, che si fa uomo e parteggia per gli uni per gli altri, che interviene con gli uni e con gli altri, al quale ormai neanche i romani credevano quasi più, ma c'è un Dio che si fa uomo per salvare l'umanità, che manda il suo figlio per salvare per la redenzione. E quindi questo è un messaggio sconvolgente: ama il prossimo tuo come te stesso ama i tuoi nemici. Non c'è nessun vantaggio ad amare i propri amici, chi ti vuol bene devi amare chi ti vuol male, chi ti è nemico. Questo è il messaggio sconvolgente che ci propone Cristo e questo è il messaggio sconvolgente che comincia a entrare a Roma a tutti quanti i livelli, perché fino a poco tempo fa si pensava solamente ai ceti bassi, gli schiavi, che non è vero, perché c'è una moglie di Ponzio Pilato che dice al marito: attento quando devi giudicare quest'uomo, e siamo all'inizio. Ci sono personaggi di rango imperiale che vengono anche perseguitati per il fatto che seguono il cristianesimo, e quindi diciamo che c'è tutto un discorso molto più ampio e più vasto che non si può ridurre solamente ai diseredati. Viene accolto da tutti perché in tutti c'è questa necessità di divino, di superiore. Sono cadute le tradizioni, sono cadute il credo in questi dei, in queste divinità molto terrene, molto poco divine, e quindi ecco, c'è bisogno di qualcosa di nuovo, anche se sconvolgente.
Proprio alla predicazione di Gesù Cristo dedica poi una parte,
certo,
importante del volume.
È la cosa più importante, esattamente, perché secondo me anche far capire che c'è un contesto storico per Gesù è importante per tutte le persone. Ho cercato di stabilire un momentino la data, ricordando sempre il famoso errore di Dionigi il Piccolo, e quindi ho sempre cercato di avere un po' tutto il quadro completo, anche se ho voluto fare una cosa semplice, semplificativa, e lo spiego anche all'inizio, che sia nel linguaggio sia nel modo, ho cercato di semplificare il più possibile per evitare confusione. E quindi tutto è incentrato su Gesù, sulla sua nascita, sul suo messaggio terreno, dall'annuncio di Giovanni, dove possiamo ricavare un dato storico che è il 15° anno del regno di Tiberio, che è l'anno 29, quindi ci aiuta anche a capire, a collocare Gesù, che forse tra il 30 e il 33 vive e opera in questi 3 anni probabilmente nell'antica Palestina. Quindi il momento della sua morte, queste figure che lo seguono, ho fatto un approfondimento sulla figura di Giuda, sulla figura di Pietro, che sono due forme di tradimento, ma due forme di tradimento differenti. Uno non crede nel messaggio di Gesù, crede solo all'uomo politico e quindi si dispera. L'altro lo tradisce, lo rinnega per 3 volte prima che canto del gallo, però poi si pente e cambia vita e dà la grande testimonianza di fede, che è stato il fondatore, praticamente il primo successore di Cristo, e poi il precursore dei nostri santi pontefici.
Certo. Dunque, dopo la predicazione appunto di Cristo, lei si sposta, appunto sposta l'attenzione, come dicevamo, alla città di Roma, in particolare però alla predicazione degli apostoli e in particolare al viaggio di San Paolo.
Certo, i viaggi di Paolo, sottolineando i vari momenti del suo cambiamento, il fatto che cambia il nome durante il primo viaggio, dopo aver contattato il proconsole Sergio Paolo e quindi aver predicato nelle zone dove poteva godere dei favori, dell'appoggio di questo proconsole. I viaggi a Roma, soprattutto ho cercato di concentrarmi sull'attenzione di Pietro, perché mentre per Paolo abbiamo testimonianze dei suoi spostamenti, vuoi le lettere, vuoi gli atti, vuoi tanti documentazione, per Pietro non abbiamo nulla. Però per Pietro, secondo me, ci parlano le assenze. Spiego questo. Luca, negli Atti degli Apostoli, fino a un certo punto parla di Pietro, poi dopo non parla più di Pietro. Poi riprendo a parlare di Pietro e mi spiego, fino all'anno 42 più o meno, quando Pietro viene liberato dalla prigionia dall'angelo che fugge, passa dalla casa di Maria alla madre di Marco e gli dice di avvisare Giacomo che lui va via. Dove va non si sa. Molto probabilmente Pietro avrà raggiunto Cesarea Marittima per poter poi imbarcarsi per Roma, perché era il punto dove poteva più tranquillamente stare senza essere nell'occhio del ciclone di quella situazione della Giudea. Poi si riparla di Pietro per il concilio di Gerusalemme, quindi intorno all'anno 50, e quindi probabilmente ritorna, anche perché non c'erano gli aerei nel mondo antico, non c'erano le macchine, però a quanto pare si muovevano anche abbastanza facilmente per nave o con cavalli o con qualche altro sistema, perché viaggiano tantissimo un po' tutti quanti. E quindi ecco, dicevo, Pietro è nuovamente a Gerusalemme, poi però negli Atti, dopo il concilio di Gerusalemme, non si parla più di Pietro. Pietro non è più ricordato. È probabile che Pietro, dopo il concilio di Gerusalemme, non sappiamo né come né quando né con precisione, però probabilmente viene a Roma. E a Roma può continuare, all'appoggio di Marco, è probabile che con Marco scrive il Vangelo, il suo Vangelo proprio dettato dall'esperienza di Pietro, perché se andiamo a vedere il Vangelo di Marco non inizia con la nascita di Gesù o con i suoi antenati, ma inizia con la predicazione di Giovanni Battista, quindi praticamente il momento immediatamente prima alla conoscenza che fa Cristo dei suoi discepoli, quindi di Pietro stesso, e quindi la testimonianza diretta di Pietro. E questo può essere sicuramente una testimonianza. Poi sappiamo che non muore nel 64, perché se la data consideriamo dei martirologi la data del 29 giugno, l'incendio scoppia a luglio del 64, quindi la sua morte non può essere considerata in questo anno, ma sicuramente negli anni successivi. E siccome è vero che Roma scoppia questa cruenta reazione dello Stato, perché l'incendio che ha procurato danni più gravi di quelli che si immaginavano coloro che l'avevano voluto, perché gli incendi dolosi non li abbiamo inventati noi con i nostri boschi, ma purtroppo sempre nel mondo ci sono stati. È questo. E allora ecco che noi vediamo la necessità di creare un capo espiatorio a questa situazione che è troppo grave. Questo capo espiatorio sono i cristiani, che sono così testardi, così cocciuti nelle loro idee, che non vogliono assolutamente accettare non tanto la legge quanto la tradizione pagana. E quindi ecco che vengono presi come capo espiatorio. Fa comodo anche alla grande comunità ebraica che è a Roma, ovviamente alcuni, non possiamo mai generalizzare assolutamente in qualunque situazione, alcuni fa comodo liberarsi il più possibile di questa piccola comunità che comincia a diventare ingombrante. E quindi ecco che il capo espiatorio sono i cristiani, e quindi è la comunità di Roma, però cristiana di Roma, che subisce la persecuzione, non è estesa a tutto l'impero, a tutti i territori. E noi vedremo che gli episodi di persecuzione sono molto spesso episodi particolari di una regione, di uno stato, di alcune città, di una provincia, eccetera, a carattere generale, che riguardano tutto l'impero, con ordine all'impero. Per quanto ho studiato e mi risulta, sono solamente la persecuzione di Decio nel 250 e la persecuzione di Diocleziano poi all'inizio del IV secolo, nel 303-305. Le altre sono tutte situazioni locali, tant'è vero che abbiamo a volte una persecuzione magari in Francia o a Scilli o a Cartagine, ma non l'abbiamo in altri territori, la possiamo avere ad Alessandria, non la possiamo avere ad Antiochia. Sono diverse proprio perché non c'è questo carattere generale, dipende dai governatori locali, chi vuole essere più ligio alla legge imperiale, chi vuole capire invece. Abbiamo una grande testimonianza di Plinio, io spazio un po' con le date, con i tempi, la grande testimonianza di Plinio quando chiede all'imperatore Plinio intorno all'anno 100, governatore della Bitinia, e chiede all'imperatore Traiano come deve comportarsi con la comunità cristiana, perché non sa come fare. All'inizio cerca di prendere dei provvedimenti, ma poi si rende conto che sono sempre di più, sono tanti, diventa impossibile, sono giovani, adulti, anche bambini, quindi a chi deve, come deve comportarsi. E l'imperatore molto semplicemente risponde: comportati secondo la legge romana, se le accuse sono firmate accerta il reato, se non c'è il reato procedi secondo la legge. Questa è una cosa molto importante: nello Stato romano non c'è una legge contro i cristiani, ma ci sono modi particolari di applicare la legge romana in varie situazioni. Gli esempi più eclatanti, che poi sono quelli che porto anche a lezione, sono che i cristiani venivano accusati di antropofagia ed incesto. Perché antropofagia? Perché mangiano il corpo di Cristo, pensavano, essendo abituati a riti misterici che potevano avere anche queste forme di antropofagia, che lo Stato romano assolutamente aborriva. E quindi ecco, se l'accusa era di antropofagia, venivano accusati e condannati a morte secondo la legge romana. Incesto perché? Perché si chiamano fratelli tra loro. Nella legge romana i fratres sono fratelli centro culturale, di organizzazione, non sono mai sono fratelli di sangue, non sono fratelli di organizzazione, ok? E quindi in questo concetto, se si chiamano fratelli tra di loro, vuol dire che sono fratelli di sangue, vuol dire che sono tutti fratelli che praticano l'incesto, non è possibile che siano fratelli. Quindi ecco perché le accuse, certo, appunto, dipende dai governatori, applicare la legge, capire i contesti e applicare la legge.
Un punto ovviamente importantissimo nella storia del cristianesimo è l'avvento di Costantino.
Certamente, l'avvento di Costantino promuove, riconosce la liceità, quella liceità che già l'imperatore Tiberio voleva riconoscere alla comunità cristiana nell'anno 35, quando viene informato da Ponzio Pilato dei fatti del processo di Gesù, che gli viene impedita dal Senato romano, che evidentemente deve subire abbastanza fortemente le pressioni della comunità giudaica anche di Roma, per cui nega questa liceità. Questa liceità dall'anno 35, quando viene richiesta la prima volta, sarà attuata solamente nel 313, famosa data dell'editto di Milano. Editto che in realtà prende già un documento precedente, perché già Licinio ha cercato di far accettare una forma di tolleranza nell'impero d'Oriente, e quindi Costantino riprende questo documento probabilmente stilato da Licinio e dai suoi collaboratori e lo ripropone per tutto l'impero. Sappiamo che fondamentale è la battaglia di Ponte Milvio del 28 ottobre del 312 contro Massenzio. Massenzio è portatore della tradizione romana, forse la più rigida tradizione romana, tant'è vero che anche le insegne vengono abbattute, vengono eliminate nel segno di sconfitta totale. Quindi Costantino cambia completamente. Qualche anno dopo, nel 324, sconfigge anche Licinio, riunifica l'impero e riesce a dare questa impronta cristiana. Lui ha il grande merito di capire questa comunità che non si può sgretolare, se non ci sono riusciti fino al momento suo non è facile sgretolarla, allora conviene averla alleata che possa supportare ed essere di appoggio. Tant'è vero che Costantino dona 7 basiliche al Papa, alla comunità cristiana di Roma, dona innanzitutto San Giovanni Laterano, che fa costruire lì dove c'era la caserma degli Equites Singulares, militari fedeli a Massenzio. Poi fa costruire San Pietro, San Pietro in Vaticano, San Paolo fuori le mura, San Sebastiano fuori le mura, Sant'Agnese fuori le mura, San Lorenzo fuori le mura, probabilmente anche Santa Croce. E quindi sono questi, e la chiesa di Santi Pietro e Marcellino a Duos Lauros. Questi sono i primi edifici, probabilmente l'imperatore inizia a far costruire, poi conseguiranno. E l'altro grande merito di Costantino è quello di aver donato quello che era il palazzo imperiale sede della regina dell'imperatrice madre Elena al Papa come sua residenza personale. Quindi se c'è stata una donazione di Costantino materiale e fisica è proprio questa in questo momento. Fa questa dono in maniera che il Papa possa avere una sua collocazione di privilegio, anche perché lui vede una Roma, una capitale politica, spostata verso Oriente per poterla difendere meglio. Perché Roma, finché nel cuore dell'impero, l'Italia è una penisola circondata dal mare e facilmente, finché è il cuore di uno Stato molto forte, molto potente, che ha dei confini molto ampi, è difendibile. Ma Roma, con i confini che vanno sgretolando, si diventa sempre più difficilmente difendibile, mentre più difendibile Bisanzio, che diventerà Costantinopoli. Quindi ecco, c'è questo trasferimento e praticamente è Costantino che lascia Roma, potremmo dire, nelle mani del Papa. Anche se il primo pontefice che assume un ruolo anche sociale sarà solamente Papa Gregorio Magno, all'inizio, alla fine del VI secolo, inizio del VII, quando prenderà anche aiuterà le vedove, però già la Chiesa, anche se non in una forma codificata, già da subito pensava a tutti quanti a dare una mano, un aiuto nelle condivisioni. L'esempio certo. Più semplice che possiamo trovare sono le celebrazioni eucaristiche, che man mano che nella celebrazione eucaristica ognuno portava, i membri della comunità portavano il pane e il vino, e quello che non veniva usato per la celebrazione veniva usato per distribuirlo ai poveri, agli indigenti, a chi non poteva. Quindi ecco, c'era già una forma, però diventa più codificata lì dove venendo a mancare un supporto statale, un'organizzazione ben definita, sarà la Chiesa che pian piano si andrà sostituendo a questa organizzazione imperiale, a questa organizzazione statale.
Poi ci sono ovviamente le invasioni barbariche, invece siamo all'incirca nel 400, a partire dal 400.
Esattamente, le invasioni barbariche, le più difficili, le più dure delle quali sono quelle degli Goti o Strogoti, ma non tanto per la violenza, per la differenza di cultura eccetera, quanto sono popolazioni ariane che hanno conosciuto il messaggio cristiano attraverso l'arianesimo, che invece viene considerata una forma eretica dal Concilio di Nicea e quindi viene considerato fuori dalla Chiesa di Roma. Ario sosteneva che Cristo era solamente uomo e quindi Dio non poteva essere generato, e quindi Gesù è solamente uomo e non è Dio. E il vescovo ariano che battezzerà anche Costantino sarà il promotore proprio della diffusione del cristianesimo presso queste popolazioni barbariche, perché battezza e ordina vescovo Ulfila, che era un personaggio latino catturato da queste popolazioni straniere e cresciuto secondo la tradizione barbarica, diciamo noi. E quindi questo Ulfila diffonde l'arianesimo, e quindi noi abbiamo queste popolazioni che non solo invadono i territori, che cercano, hanno bisogno di territori, ma anche si accaniscono contro le comunità cristiane del posto e le cacciano via, le allontanano, e quindi diciamo c'è un doppio trauma politico e religioso. È ancora più forte proprio perché all'interno. Del resto il cristianesimo dall'inizio non ha a che fare solamente con la legge romana, con coloro che lo applicano, ma anche a che fare con contrasti all'interno. È una realtà che proprio si è arrivata oggi dove è arrivata, e perché ha avuto queste forme di contrasto, di crescita, di sviluppo che hanno portato alla codificazione che abbiamo noi oggi del cristianesimo.
L'ultima parte del suo volume riguarda la costituzione del Sacro Romano Impero. Siamo così arrivate, diciamo, all'anno 1000, che è la conclusione, perlomeno nelle intenzioni di questo volume.
No, già mi hanno richiesto quando continuerò fino ai giorni nostri. Ho detto, mi fermo dove sono arrivata, non vado oltre. Sacro Romano Impero, perché Carlo Magno è considerata la figura di spicco, diciamo, il contraltare a Costantino. Costantino è colui che dà la pace religiosa, dà la liceità alla religione cristiana. Poi abbiamo un Teodosio che viene non tanto valorizzato, che riconosce il cristianesimo come religione di Stato e quindi gli dà l'impulso maggiore. Carlo Magno è colui che lo difende, il cristianesimo, è il difensore del cristianesimo, colui che difende il Papa, che lo protegge, perché il Papa si rivolge sempre più a Occidente, verso le popolazioni cosiddette barbariche, più che non verso Oriente, verso Costantinopoli, dove appunto i contrasti interni sulle disquisizioni, sulle varie dottrine, eccetera, sono molto più sottili e molto più difficili. Mm-hmm. Quindi Carlo Magno è visto come colui che salva il Papa, che lo protegge, tant'è vero che il Papa la notte di Natale dell'anno 800 lo incorona imperatore del Sacro Romano Impero, a continuare quella che era la tradizione romana, perché di fatto l'impero romano d'Occidente ufficialmente crolla nel 476, viene data convenzionale, viene data, ma di fatto noi vediamo che continua sotto varie forme. Sarà un Teodorico, che è un re straniero ma di un grande spessore. Saranno altri re di altre popolazioni che si alterneranno nell'Italia, nell'Occidente, che avranno comunque una loro importanza, perché sì, sono stranieri, ma hanno comunque tradizioni. Basta pensare ai Longobardi, tutto il manufatto longobardo che noi abbiamo, le testimonianze che abbiamo oggi sono di altissima orificeria, per esempio, quindi sono barbari nell'eccezione greca di stranieri e non eccezione che tante volte diamo noi di persone non civili, non certo, colte, non preparate, eccetera. Quindi ecco, questo era un po'
il percorso. Che fare,
quindi non è caduto, ma continua, si trasforma, cambia, e poi ecco, cambia completamente con l'intervento di Carlo Magno. Poi abbiamo il Sacro Romano Impero Carolingio, poi avremo il Sacro Romano Impero Germanico con Ottone I, e quindi arriveremo poi alle premesse del mondo moderno.
Il suo volume non si ferma qui, nel senso che è arricchito poi da una serie di tavole cronologiche e di appendici.
Certamente, io siccome la richiesta era molti, ma cosa sono le crociate? Perché le crociate? Perché vengono oggi viste in modo negativo a volte le crociate? Allora ho pensato, non volendo allungare troppo, di mettere un appendice, fare un momento in una cronologia sulle crociate, proprio per far capire che nascono per difendere il Sacro Sepolcro. Nascono nel 1099 con la prima crociata chiesta da principe Comneno di Costantinopoli, e quindi l'intervento del pontefice a favore di andare a liberare il Santo Sepolcro, perché c'era stata una distruzione dell'edificio della chiesa, distruzione dell'edificio di culto, che crea sdegno, e quindi da lì iniziano, e l'esigenza di mantenere questi luoghi santi, perché dove c'è il pellegrino c'è passaggio di denaro, e quindi si cercano di dare tasse, di vessare i pellegrini in tutti quanti i modi, proprio per non solo per ricavarne di più possibile, anche per limitarle nella religione. Sono questi i doppi intenti. Da qui l'esigenza di creare degli stati, si creano quattro stati crociati per la difesa dei territori, in maniera da garantire i pellegrini che andavano a visitare i luoghi santi, e quindi poi da questo come si cerca di... però non si può mantenere questa realtà, e la spinta dell'Islam sarà talmente forte che arriverà a prevaricare ogni tentativo. Io praticamente arrivo fino al 1863, la battaglia di Vienna, solo come indicazioni. Ho indicato, certo, Lepanto, ho indicato Vienna, ho indicato la caduta di Costantinopoli nel 1453, ho indicato, diciamo, le date salienti. Assolutamente non c'è cronologia, discorso storico, solo indicazioni per far capire quali sono state poi le tappe successive.
Chissà che non diventino un altro libro. Comunque noi ringraziamo Cristina Gennaccari di essere stata in nostra compagnia. La professoressa Gennaccari, lo ricordiamo, è l'autrice del volume Le radici cristiane dell'Occidente, cronologia commentata delle religioni dalla civiltà greco-romana all'anno 1000. Il volume è edito da Fergen. Grazie per essere stata con noi.
Nulla, grazie a voi.
Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Punto e a Capo ritorna lunedì prossimo. Thank you.